14.45 a Tra le righe, noi siamo Sara Tognola e Isabella Visetti. È arrivato il momento del nostro ospite con la parola. Oggi è Jonathan Bernasconi, ben arrivato a Tra le righe.
Grazie, grazie dell'invito.
Scrittore, ha pubblicato molti libri per ragazzi, anima incontri e laboratori nelle scuole sul tema della scrittura creativa, poi nell'ambito della scrittura, della sensibilizzazione alla lettura, svolge altre attività, ha pubblicato tantissimi libri, l'ultimo si intitola Oceano, è uscito a gennaio, pubblicato da Einaudi Ragazzi con le illustrazioni di Marco Somà. Ma la prima nostra domanda è la parola che ci porta oggi qui a Tra le righe, Jonathan Bernasconi.
Allora, guarda, ho portato matita e ho anche qua una matita in mano in questo
bellissimo
momento.
Bellissimo, rossa poi.
Rossa.
Carandash.
Oggi poi.
È vero, apposta quindi.
Apposta, no, è sempre quella rossa perché ha una mina di una morbidezza diversa da quelle blu. È un po' più morbida.
Sì, perché quelle blu sono più fini.
Sono più fini e un po' più dure.
Questa perché non usiamo più abbastanza la matita che è proprio il simbolo della creatività umana, no?
Sì, io la considero anche la matita come un simbolo della vita, nel senso che si consuma, quindi più diventa corta, più uno dice quante tracce ho lasciato. Perché poi quando non ci sarà più la matita rimangono le tracce che uno ha lasciato, magari come idea, poi sono state definite al computer, però magari la prima idea.
Ma soprattutto la matita, se noi ritroviamo, non so, dei quaderni, delle cartoline dei nostri antenati scritti a matita, rimane più facilmente
allora,
rispetto a uno stilo, rispetto a un pennarello o a qualcos'altro.
Allora sì, ma la matita, io ogni tanto trovo dei fogliettini dove in realtà quello che rimane della matita è anche quell'idea improvvisa che uno ha, un po' come le bustine di Minerva, mi verrebbe da dire, di Umberto Eco, dove uno mette giù una traccia per non dimenticarsi un'idea e quello è quasi più importante poi che avere davanti tutti i mezzi per svilupparla.
I miei nonni dicevano il lapis.
Sì.
Bellissimo, il lapis. E tutti derivano dal latino comunque.
La matita porta con sé anche un'idea di umiltà, di accessibilità. La matita è facilmente utilizzabile da tutti. La penna è già qualcosa di un pochino anche più aulico come parola.
Beh sì, la matita non fa distinzioni di ceto sociale, di razza, è molto democratica per certi versi, è a disposizione di tutti. Come le idee, i progetti possono nascere in qualsiasi testa, ecco.
Poi la matita si può cancellare, ma occorre avere una gomma.
Sì, diciamo, per chi è un po' ansiogeno, sapere che può cancellare comunque è già un buon punto di partenza. E poi adesso fanno anche le matite con la gomma dietro.
È vero. Quelle le facevano già ai tempi, che erano un privilegio, avere la matita con la gomma dietro. Comunque, Jonathan Bernasconi, la matita lascia sempre un segno.
Lascia sempre un segno.
Vedremo quali segni hai lasciato tu, ci diamo del tu, fra un brano musicale, in questo caso abbiamo Enigramaro con Estate. Noi torniamo a Tra le righe con Jonathan Bernasconi, che abbiamo presentato come scrittore dell'infanzia ma molto altro, e ha portato una parola che è bellissima, ha portato la parola matita. Tra l'altro, se anche voi voleste partecipare, fatelo, perché la matita ha avuto un significato per tutti noi, Jonathan. Perché tutti abbiamo usato la matita, tutti abbiamo imparato a scrivere prima con la matita, poi dopo c'era il premio della stilografica, la Pelican, che ci arrivava a scuola, alla scuola elementare. Però la matita, avevamo detto, questo strumento simbolo della creatività, quello che dicevi, che si consuma, che quindi simbolicamente traccia anche lo scorrere del tempo, che e traccia anche la caducità del tempo, perché si consuma e poi scompare.
E quindi sì, uno ripensa un po' alle tracce che ha lasciato. Nel mio caso possono essere di due tipi le tracce, una proprio legata al mondo della letteratura, quindi cosa ho scritto e cosa resterà di quello. Poi ci sono anche le tracce, diciamo, biologiche, al fatto di avere figli, comunque è anche un modo di tramandare un'eredità per certi versi e dei valori, perché poi loro vengono anche educati. E quindi ecco, ho questa cosa, quando ripenso le tracce, cosa ho fatto, non solo come autore, ma anche come persona.
E i segni che ha voluto cancellare, i segni che ha lasciato con la matita, perché abbiamo detto la matita è importante, ma è associata alla gomma e al temperino. Allora, cos'è che ha cancellato, che non le è piaciuto?
Beh, per restare nella metafora, direi che non ho cancellato, ma ho tirato su una riga dove ancora magari si intravede sotto quello che c'era scritto, perché comunque anche gli errori, o anche dagli errori si può imparare. Se poi qualcosa non lo si riesce a vedere, allora ecco, chiederei aiuto a uno psicologo, perché vuol dire che quella è rimozione e non è semplicemente cancellare.
Bello tirar su una riga.
Tirar su una riga, bellissimo.
È bellissimo perché si intravede quello che si è deciso di cancellare, e dunque anche lì si può partire in ulteriori riflessioni. La matita che lascia il segno come attività, come scrittore, ma anche per queste attività nelle scuole con laboratori di scrittura creativa. Ho letto da qualche parte che questa è una delle sue attività preferite.
Sì, paradossalmente direi, perché io ho iniziato a scrivere perché fondamentalmente sono timido, e quindi ho detto scrivo, ho tutto il tempo anche di correggere delle cose, di verificarle, e più uno scrive più poi diventa, diciamo, popolare, viene chiamato nelle scuole. Quindi all'inizio, con una certa titubanza, diciamo, avrò qualcosa da dire anche come animatore, perché è un mestiere diverso entrare nelle
scuole. È un linguaggio anche diverso.
Esatto, e poi ho scoperto che mi piace, che si può portare avanti anche un discorso che va al di là della storia che i ragazzi magari hanno già letto in classe.
Sarà interessante chiedere a Jonathan Bernasconi una storia legata al primo maggio. Se oggi pomeriggio, finito tra le righe, dovesse entrare in una scuola, che storia racconterebbe legata al primo maggio? Cinque minuti dopo le 15 si apre la seconda ora di Tra le righe. Noi siamo Sara Tognola e Isabella Visetti. Con noi in studio c'è Jonathan Bernasconi, scrittore, ha pubblicato molti libri per bambini, anima incontri e laboratori nelle scuole sul tema della scrittura creativa. Ci ha portato la parola matita che si consuma un po' come la vita, dall'idea del tempo che passa, però lascia dei segni creativi, lascia un'eredità. Noi prima gli abbiamo chiesto, e dopo ce la facciamo raccontare, che storia andrebbe in una scuola a raccontare oggi, legato alla festa del lavoro, al primo di maggio. Ma voi diteci allo 076 321 1113, la matita la usate ancora, e avete un temperino sempre a portata di mano o una gomma per cancellare le vostre tracce, magari ripensare a quello che volete lasciare in eredità, in un'eredità creativa?
Oggi a Tra le righe siamo un po' nostalgici perché stiamo scrivendo con una matita, grazie, questa è la parola che ci ha portato il nostro ospite Jonathan Bernasconi. Anche il pubblico partecipa, ad esempio Monica dice: è certo che uso ancora matita, gomma e temperino. Sì, perché abbiamo detto la matita non la si può dissociare dalla gomma e dal temperino, e la matita, scrive Monica, la uso anche per correggere i test dei miei allievi, quindi deduciamo che sia una docente. La nota però a penna, immaginiamo rossa.
No, forse non rossa, ma questa distinzione tra matita e penna mi ha lasciato intendere che forse le correzioni vuole essere un pochino più soave, Perché la matita lascia un segno non così forte e deciso come una penna rossa in questo caso, o magari anche una penna blu per correggere. La matita è un pochino più discreta e poi la nota la do a penna perché non è che la si può cancellare, no? Mi immaginate, la verifica, l'allievo cancella e si alza il voto. Jonathan?
Sì, questa cosa del cancellare la trovo... nell'annotare una correzione la trovo, più che usare il termine correzione mi verrebbe da dire, noi quando appunto correggiamo, perché anch'io sono docente, ecco, mi piace più pensare che è uno spunto per poi rivedere quello che uno ha fatto, cioè non da considerare che c'è uno sbaglio, ma dalla mia annotazione, quindi lì diventa importante cosa si annota, perché se si tira una riga e si dice che è sbagliato, invece dico... rifletti su, sì, sulle parole che hai usato, si apre ancora una nuova porta per rivedere quello che magari è stato considerato un errore.
In fondo cancellare significa anche darsi delle possibilità ulteriori.
Esatto, il cancellare in realtà per me, come dicevo prima, non esiste. Per restare nel tema della trasmissione, tra le righe deve sempre rimanere la traccia, anche se si tira sopra la piccola riga sull'errore, deve comunque essere quasi un monito, dire l'avevo fatto così, magari in quel momento era la cosa giusta, la pensavo così. Sì. Oggi scriverei diverso di quello che di come scrivevo 10 anni fa, però di fatto 10 anni fa non ero il Jonathan di oggi, quindi non posso dire che sbagliavo qualcosa.
Allora, Jonathan oggi è invitato in una scuola, è veramente finzione perché almeno in Ticino le scuole oggi sono chiuse, a raccontare una storia legata al 1° maggio, festa dei lavoratori. Da dove parte Jonathan? Così riusciamo a capire come nasce una storia o come nascono le tue storie, se partono da un'idea, da un personaggio, da un messaggio che si vuole veicolare.
Allora, il 1° maggio, ecco, io per esempio racconterei una bella storia, non necessariamente legata al 1° maggio. Anzi, io diffiderei di quei libri, di quegli editori che magari costruiscono quei racconti tipo 10 storie per parlare di emozioni, 10 storie per parlare della festa dei lavoratori, perché spesso c'è dietro magari più un'ottica commerciale. Cioè le storie non sono da acquistare in farmacia, non sono delle ricette, quindi una buona storia parla già di valori, di amore, di amicizia, di equità, e quindi vanno raccontate tutto l'anno delle belle storie, quindi compreso anche il 1° maggio, mi verrebbe da dire. Ma farei attenzione a scegliere quei titoli un po' troppo, che strizzano un po' troppo l'occhio al
momento.
Al momento, perché potrebbero essere degli escamotage in realtà più per vendere che non per far passare dei buoni messaggi.
Quindi tu sei un po' per le storie, tra virgolette, anacronistiche, che anacronistiche non sono mai.
No, no, difatti io sono per le belle storie di autori... classici, ma anche di autori giovani, moderni. Importante che siano belle storie raccontate.
Però tu in questo momento hai di fronte dei ragazzi che vogliono sapere qualcosa del 1° maggio, comunque attraverso una storia magari che non parla direttamente del 1° maggio devi trasmettere le emozioni del 1° maggio. Da dove partiresti? In quale contesto partiresti?
Sceglierei delle storie dove i ragazzi possono identificarsi in persone, in protagonisti positivi, dove diciamo magari l'equità, la cooperazione è tra di loro, dove emerge magari che non si può fare da soli, in modo che poi i ragazzi si possano identificare sia nei protagonisti diciamo positivi, ma a volte è anche interessante che si possano identificare in protagonisti negativi, perché poi loro faranno i conti con loro stessi e decideranno chi vogliono assomigliare di più, perché non dimentichiamo che i ragazzi quando leggono una storia si identificano in tutti i protagonisti della storia, poi magari non lo dicono, ma se uno è stato un bullo a scuola potrebbe anche identificarsi nel lupo che manda via il lupacchiotto perché lui è il capobranco e non lo reputa degno, e poi appunto la riflessione, i conti con se stesso gli faranno scegliere se assomigliare di più a uno o all'altro.
Certo, però la dimensione è corale, abbiamo capito questo.
Sì.
Allora, veniamo invece all'ultima storia, che non c'è mai un'ultima storia, ma questa è l'ultima storia che è stata pubblicata a gennaio, si intitola Oceano, è stata pubblicata da Einaudi Ragazzi, abbiamo detto, le illustrazioni di Marco Somà, racconta, è un libro di narrativa per bambini, indicato per bambini tra i 10 e i 12 anni, che racconta di un'esplosione nella notte, un battello in fiamme e due fratelli alla deriva. Alice e Milo si ritrovano da soli in mezzo all'oceano e devono sopravvivere con pochissimo, con tanto ingegno, una storia di dove c'è la sopravvivenza, ma c'è anche la fratellanza, la sorellanza. Allora, qui qual è stata la scintilla, Jonathan?
Oceano, che tra l'altro è il terzo protagonista della storia, è sempre scritto in maiuscolo. Oceano voleva essere un racconto che fosse in realtà un'allegoria della vita, della vita dei ragazzi. E quindi io ho immaginato che l'oceano può essere visto in orizzontale, quindi c'è una vastità che rappresenta nella storia gli orizzonti che hanno i giovani, le prospettive, e c'è anche però una dimensione in verticale nell'oceano che può rappresentare gli abissi, per esempio i segreti e anche i turbamenti che hanno i ragazzi. E quindi ecco, Oceano nasce come allegoria. Questi tre giorni nel canotto in realtà possono essere visti come tre giorni, a volte il canotto diventa nido, protezione, a volte però può diventare prigione, perché oltre il confine del canotto c'è questo oceano immenso. Le piccole cose rispetto all'immensità dell'oceano, quindi l'ultimo biscotto assume un valore molto importante, perché magari oggi per noi è normale avere un biscotto, invece lì l'ultimo biscotto, e quindi in contrapposizione alla vastità dell'oceano volevo anche far passare il messaggio dell'apprezzare le piccole cose. È un'avventura innanzitutto, ma è anche un'avventura interna ai ragazzi, e magari mi verrebbe da dire è anche un omaggio ai ragazzi, perché in fondo è a loro che diamo in mano il timone del nostro futuro, del nostro mondo.
Un omaggio ai ragazzi, detto, è molto bello questo, perché oltre all'isolamento, alla vastità, al pericolo dell'oceano, nel libro l'immaginazione gioca un ruolo importante, anzi probabilmente fondamentale, nella sopravvivenza dei protagonisti.
Sì, c'è un'evoluzione molto importante dei due protagonisti, perché è la sorella che
Alice
che ha, da un lato, ha in mano lei il timone, essendo la maggiore, anche lei ha una sofferenza per quello che sta succedendo, e d'altro canto deve occuparsi del fratellino cercando di fargli vivere al meglio quei giorni, quindi lei deve un po' immaginarsi un modo di fargli passare il tempo, di non traumatizzarlo, eppure anche ha anche dei dubbi, perché quando rimane l'ultimo sorso fa i calcoli, se me lo bevo solo io posso resistere di più, quindi diventa grande in pochissimi giorni.
E dunque è un libro che ci insegna l'importanza di immaginare, di sognare, di appunto di affidarsi anche al potere della fantasia.
Sì, ci insegna. Io, in realtà gli scrittori non hanno tanto l'intenzione di insegnare qualcosa, ma portano delle storie dove poi ognuno appunto ci può proiettare anche dei propri valori, però sì, l'importanza dell'immaginazione in questo caso serve anche per far vivere al fratellino una situazione che altrimenti potrebbe essere molto più drammatica.
Ascoltiamo Mario Venuti e poi torniamo da Jonathan Bernasconi e sulle sue altre attività. Ventiquattro in questo momento a Tra le righe, noi stiamo discorrendo con Jonathan Bernasconi, scrittore di libri per ragazzi, Anima, incontri e laboratori nelle scuole, sul tema della scrittura creativa, e anche docente alla Scuola Superiore Specializzata per Educatori della Prima Infanzia e anche in altri istituti di formazione per adulti, dove anche qui conduce delle lezioni sulla creatività creatività e la scrittura creativa. Jonathan Bernasconi, quando si affronta il tema della creatività, qualcuno dice: ma si può insegnare la creatività? Che lavoro fa lei quando va a insegnarlo ai docenti, gli educatori di prima infanzia o nelle scuole, sempre per dire ai ragazzi: sviluppate la propria creatività, date spazio alla creatività?
La creatività, ecco, già la domanda perché in fondo può essere importante svilupparla, da un lato perché ci aiuta a vedere la vita da varie prospettive e a volte può aiutarci a, come dire, a girare attorno degli ostacoli, trovare soluzioni. Quindi la creatività, prima cosa, non è legata a materie creative. Nel mio campo, che mi occupo anche di autismo, un educatore, un pedagogista creativo ha una marcia in più perché trova delle soluzioni che magari non avrebbe pensato se avesse un pensiero rigido. Quindi quello che io faccio con i miei allievi è cercare di far sì che ognuno trovi la propria cifra creativa, indipendentemente se poi la utilizza con una chitarra, con delle matite, con altri mezzi, ma anche come concepire una scheda di osservazione. Essere creativi vuol anche dire magari saper trovare una scheda d'osservazione la più efficace possibile per poter osservare un bambino con autismo. Quindi ecco, la creatività è qualcosa che tocca tutti gli ambiti e non solo quelli classicamente considerati come artistici.
È forse questo il grande malinteso: insegnare la creatività vuol dire anche sgomberare, no, certi luoghi comuni, certe immagini legate alla creatività. Jonathan Bernasconi, per terminare, perché purtroppo dobbiamo salutarci, non abbiamo potuto parlare degli altri suoi libri, ci sarà occasione in un futuro prossimo, però, e questa è anche creatività, scrivere un libro, d'accordo, abbiamo più o meno parlato di come nasce una storia, di come può nascere una storia, quali contesti, eccetera. Ma il problema spesso e concludere la storia. Questo mi sono lasciata ispirare da un ospite che avevamo, una scrittrice, la settimana scorsa, che diceva: spesso si sente che i finali dei libri sono un po' affrettati, un po', o anche dei film, comunque delle storie. Non è facile, cioè è più difficile iniziare una storia o finirla?
Allora, la domanda è molto bella. Io posso parlare per me stesso, chiaramente non per altri scrittori. Io, per esempio, per Oceano avevo già la prima frase e l'ultima frase, quindi per me era facilissimo finirla, e poi ho le mie strategie per riempirlo, dove uso dei colori, dove so che un colore poi dovrò trasformarlo in dialogo. Quindi ogni scrittore ha un po' le sue strategie. Per me è difficile finirlo non tanto nel testo, ma che poi, rileggendo le parti centrali, a volte uno si dice: ah, potrei aggiungere questo, tolgo quello. Quindi come diceva Hemingway, così lo dico un po' ironicamente, diceva: scrivete da ubriachi, ma correggete da sobri.
Finirlo vuol dire anche salutare per sempre i personaggi che sono stati creati.
Esatto, e sapere che così saranno per il lettore. Se ti viene una buona idea dopo, non la puoi più mettere.
Beh, ma c'è sempre un prossimo libro, una prossima storia.
Esatto.
Un sequel.
Sì, in certi casi sì, per esempio la serie della Banda dei Cedri, questa sono delle avventure che continuano.
Alla quale sta ora lavorando, a che puntata?
Terzo episodio.
Al terzo episodio, è una storia poliziesca, una storia...
Sì, sono dei gialli per ragazzi, appunto, il primo ambientato a Bellinzona, il secondo a Lugano, il terzo sarà a Locarno.
Allora, Bellinzona, dove Jonathan Bernasconi vive, invece è nato a Mendrisio, dunque un momò che si è trasferito nella capitale, scrittore di molti libri per ragazzi. L'ultimo si intitola Oceano, è uscito da Einaudi Ragazzi proprio poco tempo fa, si occupa di laboratori di scrittura creativa nelle scuole, ma anche come docente. Grazie Jonathan Bernasconi di essere stato con noi a Tra le righe. Prendiamo la sua matita e tiriamo
la temperiamo.
Riga. La temperiamo. Sì. O annotiamo qualcosa tra le righe.
O cancelliamo anche magari qualcosa.
Grazie.
Grazie a voi.